Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Cominciamo questa mattina con due citazioni. Partiamo da una del 6 novembre scorso. Il quotidiano della City finanziaria londinese Financial Times pubblica un articolo a firma Stefano Caselli, vi dirò poi tra poco di chi si tratta, dal titolo «L'Europa dovrebbe imparare dall'Italia». Il quotidiano londinese poi aggiunge, virgolette, «L'Italia ha mostrato agli investitori che cosa accade quando stabilità politica, credibilità fiscale e forze industriali sono tutte allineate». Quest'articolo è stato una ragione, potete immaginare, di giubilo nel governo, a partire dalla presidente Meloni. Avete visto, ha detto qualche giorno fa, il Financial Times ha scritto che l'Europa dovrebbe imparare dall'Italia. Non siamo più la pecora nera d'Europa, diceva Meloni. Oggi possiamo indicare la rotta alle altre nazioni. Meloni, 10 novembre scorso. Chi è l'autore dell'articolo del Financial Times, Stefano Caselli? È il direttore dello SDA Bocconi, la scuola di direzione aziendale dell'Università Milanese, ma soprattutto dal 2024 il dottor Caselli, nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è membro del Comitato di Coordinamento per la Riforma del Mercato dei Capitali e dunque è un insider del governo Meloni. Ci spostiamo dal Financial Times a Libération, il quotidiano progressista della sinistra francese. Qualche giorno fa, il 17 novembre scorso, ha dedicato la propria copertina, la prima pagina, a Giorgia Meloni, ritratta con un profilo metà in ombra. Il titolo di quella prima pagina di Libération era «Giorgia Meloni, il miraggio economico». Libération ovviamente gioca con le parole, anziché parlare di miracolo economico, parla appunto di miraggio economico. Scrive il quotidiano francese, la destra estrema francese ne fa un vanto per i suoi risultati, il riferimento è a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio italiano, dice Libération, in realtà surfa sulle riforme dei suoi predecessori e trae profitto dagli aiuti massicci dell'Unione Europea. Anche qui, fine della citazione. Dunque, ricapitolando, primo, il caso italiano è un esempio di scuola per tutta Europa, scrive sul Financial Times un consulente del governo Meloni. Secondo, Libération e il governo Meloni, da Roma sta arrivando un miraggio economico, non un miracolo. E allora ci chiediamo, come è messa l'economia italiana, miracolo o miraggio? È il sistema Italia nel suo complesso un esempio addirittura per l'Europa? Buongiorno e benvenuto al professor Francesco Saraceno.
Buongiorno a voi.
Economista, docente di macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po, Parigi, e alla LUIS di Roma. E allora, in che situazione si trova l'economia italiana? Il caso Italia è un esempio per l'Europa, come appunto dicevamo, scrive una penna amica del governo Meloni sul Financial Times, oppure, come invece riferivamo poco fa di Libération del quotidiano francese, Meloni è solo un miraggio economico e niente a che fare con i miracoli appunto degli anni 60. Allora, questa mattina, con l'aiuto del professor Saraceno e per rispondere a queste domande, proviamo a prendere in considerazione alcune tra le principali variabili di un'economia, e in particolare oggi osserveremo l'economia italiana, descrivendole per poi trarre anche alcune considerazioni conclusive. E allora, quali variabili dell'economia, che cosa ci dicono sullo stato dell'economia italiana? Cercheremo un po' di misurare la temperatura, se così si può dire. Le variabili sono queste, le dico velocemente, ma adesso le guardiamo poi una ad una con maggiore attenzione. Il prodotto interno lordo, il livello dei prezzi, l'occupazione, gli stipendi e i salari, il debito accumulato, il fisco, le tasse e poi la produttività. Professor Saraceno, io la prima cosa che le chiedo innanzitutto è una valutazione generale su quello che ha sentito, su cosa scrive Libération e cosa scrive il Financial Times.
Diciamo che poi entreremo nei dettagli fra un minuto, ma sicuramente io penso che si tratti più di miraggio che di miracolo, nel senso che l'economia italiana ha delle debolezze strutturali che il governo Meloni non ha fatto nulla, non ha chiaramente causato, ma non sta facendo nulla per provare a risolvere, a sciogliere. Quindi, insomma, siamo in un momento, per una serie di fattori contingenti, in cui le finanze pubbliche in particolare non vanno tanto male. Ma fra queste, dire che l'economia diventa un modello per gli altri paesi europei ce ne corre.
Il prodotto interno lordo, cominciamo da qua, in genere questo è l'indicatore a cui si attribuisce la massima capacità di sintetizzare un po' lo stato di salute di un'economia. È così? E quello italiano come è messo?
Dunque, intanto non è così, nel senso che c'è una polemica che va avanti ormai da 20 anni, non è questo nel momento, nel luogo per entrarci, c'è una polemica che va avanti da almeno 20 anni su quanto il PIL catturi veramente il benessere di una città, di un paese, scusi. L'esempio classico di questa cosa è che se c'è un terremoto, il terremoto provoca ovviamente dopo il terremoto un aumento del PIL, perché l'attività economica che si fa per ricostruire provoca un aumento del PIL, ma certo non si può dire che ci sia un aumento del benessere. Detto questo, il PIL italiano cresce poco, cresce meno della media europea, cresce meno del paese che oggi tutti additano come il grande malato d'Europa, la Francia, cresce più della Germania, questo è vero, e soprattutto crescerà ancora meno. Sono uscite la settimana scorsa le previsioni della Commissione e l'Italia sarà fra gli ultimissimi paesi per tasso di crescita nel 2026 e soprattutto nel 2027, quando non ci sarà più l'effetto positivo della spesa del PNRR. E questo credo che sia quello che vuole dire Liberation quando diceva che il governo sta capitalizzando su quello che è successo prima che loro arrivassero al potere. Quindi il PIL italiano, la crescita italiana rimane stagnante, lo è stata dal 99 in poi praticamente ogni anno. L'Italia ha sempre cresciuto meno dei suoi partner europei, c'è un deficit di crescita che si è accumulato negli anni e questi ultimissimi anni non fanno eccezione.
Questo per quanto riguarda appunto il prodotto interno lordo. Seconda variabile che teniamo in considerazione è quella dei prezzi. Per alcuni versi uno potrebbe dire, usando un'espressione poco scientifica, che c'è da mettersi le mani nei capelli quando si pensa ai prezzi. E ad esempio, un dato di qualche giorno fa, i prezzi dei beni alimentari negli ultimi 5 anni cresciuti del 25%, cioè un quarto del loro valore aumentato nel corso di questi mesi e di questi anni. Come siamo messi, professor Saraceno?
In questo siamo messi, per quel che riguarda i prezzi, siamo messi più o meno come gli altri paesi europei. C'è stato un lunghissimo periodo di stagnazione dei prezzi, che contrariamente a quanto si può pensare non è una cosa positiva, perché se i prezzi ristagnano questo altera gli incentivi, i consumatori non consumano perché aspettano di poter consumare dopo, le imprese non investono e così via. Quindi i prezzi che calano o che sono molto o che non aumentano abbastanza in realtà sono una cattiva notizia per l'economia. Poi c'è stata, ovviamente quella invece vedono tutti perché è un problema, una fiammata inflazionistica nel 2022-2023, causata da una serie di fattori, l'uscita dal Covid, la guerra, i prezzi dell'energia e così via. E in questo l'Italia ha fatto peggio degli altri paesi europei, nel senso che l'inflazione è stata più alta da noi che in altri paesi, per esempio la Francia, il paese dove vivo in questo momento. E adesso l'Italia è più o meno nella media europea, siamo di nuovo sotto al 2%, cioè dopo questa fiammata inflazionistica vediamo una pericolosa tendenza dell'economia ad addormentarsi, il PIL non cresce e i prezzi tendono a essere troppo bassi.
Seconda variabile, appunto, quella dei prezzi, dell'inflazione. Passiamo adesso al lavoro, all'occupazione. Le leggo un pezzo, ma può servire giusto come una citazione, niente di più, di un rapporto curato negli ultimi mesi dalla Fondazione di Vittorio, che è la fondazione, l'istituto di ricerca che fa capo in qualche modo alla CGIL. E per i 10 anni del Jobs Act diceva, tra le altre cose, per quanto riguarda l'occupazione, i contratti a termine part-time riguardano stabilmente ormai quasi il 30% degli occupati, e colpiscono in modo particolare giovani, donne, laureati. La precarietà, scrive questo rapporto della Fondazione di Vittorio, è diventata un elemento strutturale del lavoro in Italia. Questo è quello che dice la Fondazione di Vittorio. Professor Saraceno.
Ma infatti sì, partiamo dal fatto che appunto abbiamo invece una performance dell'occupazione italiana negli ultimi mesi che è piuttosto buona, no? Nel senso che il tasso di occupazione sale, c'è cioè più gente che cerca lavoro, più gente che lo trova, il tasso di disoccupazione scende e questo potrebbe essere in qualche modo visto come un paradosso. Abbiamo appena detto che non c'è crescita, l'economia italiana è di fatto quasi ferma, però l'occupazione cresce. E il mistero viene svelato dalle considerazioni che ha fatto, che lei ha appena citato, nel senso che aumenta l'occupazione, ma aumenta l'occupazione part-time, cioè le ore lavorate non aumentano, quello che aumenta sono il numero di lavoratori, in qualche modo. Quindi questa è la spiegazione, cioè un aumento dell'occupazione, ogni lavoratore lavora meno. C'è una variabile che gli economisti considerano che è il part-time imposto, cioè non quello che si sceglie per una scelta di vita, ma quello che ci viene imposto perché non troviamo un lavoro a tempo pieno, e il part-time imposto è più elevato in Italia che in molti altri paesi. Quindi la quantità di lavoro è la stessa, viene divisa fra più persone, quindi c'è un effetto ottico che fa salire l'occupazione, ma in realtà non è una cosa particolarmente positiva.
Quindi bisogna fare attenzione che all'aumento dell'occupazione non corrisponde sempre un aumento, appunto in questo caso, del prodotto interno lordo.
E anche per tornare a quello che diciamo prima del benessere, nel senso che ovviamente se noi lavoriamo di più, con salari più bassi, che ne parleremo fra un attimo, ovviamente questa cosa non ci fa star meglio.
Perché adesso l'altra variabile, siamo arrivati alla quarta, il PIL, i prezzi, l'occupazione, siamo arrivati ai salari. L'altra variabile attraverso la quale si descrive un po' lo stato di salute di un paese, e qua i dati fino a quelli di qualche anno fa, quelli più negativi da questo punto di vista, erano riferiti all'OCSE, quella statistica del 1990-2020, quei 30 anni dove c'era un'Italia dove i salari sono calati del 2,9%, mentre altrove in Europa, tra la Francia e la Germania, gli aumenti erano stati intorno al 30%. Perché siamo messi così, professor Saraceno?
Beh, infatti questo è il vero punto nevralgico dell'economia italiana, e ci andremo con la prossima variabile, fra l'altro ne parliamo fra un attimo, nel senso che l'Italia si distingue, è veramente l'unico paese dell'OCSE in cui i salari reali, cioè i salari corretti per l'inflazione, quindi il potere d'acquisto dei lavoratori, che è la vera misura che ci interessa, sono diminuiti, come lei citava questa statistica dell'OCSE, che ha girato tantissimo ovviamente in tutti gli altri paesi dell'OCSE, con l'eccezione della Grecia, per i motivi che noi sappiamo molto bene, i salari sono aumentati più o meno, in alcuni di più, alcuni di meno. L'unico paese dell'OCSE che ha avuto questa diminuzione del potere d'acquisto dei lavoratori è l'Italia. E il motivo, insomma, se vuole mi lancio io da solo sulla prossima parola, il motivo è che in Italia c'è una stagnazione della produttività che in qualche modo è legata ai salari, causa poca crescita dei salari ed è a sua volta causata da salari che non crescono, e quindi da una domanda che fa fatica a partire, quindi delle imprese che non hanno incentivo a investire.
Ma questa produttività da chi deve essere governata in qualche modo, gestita? Uno pensa, il primo riferimento è quello all'interno delle aziende, e quindi chi quelle aziende in qualche modo le dirige?
Beh, guardi, la produttività è la chiave della crescita, insomma, abbiamo tutti parlato molto del rapporto Draghi, che è arrivato buon ultimo peraltro, perché c'era moltissime analisi che l'hanno preceduto a dire la stessa cosa, che il deficit di crescita dell'Unione Europea è legato al fatto che l'Unione Europea ha un aumento della produttività che rimane troppo basso, quindi è il sacro, se vogliamo, è il graal della crescita questo. E l'Italia, ripeto, è singolare nel senso che molto peggio degli altri paesi, cioè se l'Unione Europea nel suo complesso ha una produttività che cresce meno della Cina e degli Stati Uniti, l'Italia ha una produttività che cresce meno degli altri paesi dell'Unione Europea, quindi siamo fanalino di coda nel fanalino di coda in qualche modo. Quindi, ripeto, è la chiave del lavoro di un economista, è la chiave della crescita, perché la produttività, quando è che la produttività cresce? Quando si mettono insieme una serie di fattori, diciamo, virtuosi che interagiscono, quindi ci sono appunto delle retribuzioni elevate che spingono la domanda. Questa domanda, un'occupazione stabile e non precaria, ne parlavamo un secondo fa, che fa sì che le imprese possano contare su una domanda solida e quindi facciano gli investimenti perché si trovano a poter pianificare sul lungo termine. C'è un livello di infrastrutture, quindi un livello di investimenti pubblici importanti, un capitale pubblico, un capitale sociale importante che fa sì che l'economia sia in buona salute, ancora una volta che ci siano quindi dei profitti per le imprese. Tutte queste cose si mettono insieme e creano un circolo virtuoso. Le imprese investono, lo Stato investe, l'economia cresce, le finanze pubbliche sono in ordine e così via.
Sono le 11:16 minuti, prego.
Una sola cosa, questo circolo virtuoso può diventare anche un circolo vizioso, che è dove l'Italia è dal 1930, questo non è certo colpa del governo Meloni, anche se il governo Meloni non ha fatto nulla per tutto questo, e c'è il circolo virtuoso e vizioso è il contrario, le imprese non investono, la produttività stagna, i salari sono bassi, quindi la domanda ristagna, quindi non ci sono entrate fiscali per lo Stato, quindi non c'è investimento pubblico, quindi non c'è domanda di consumi e tutto questo è un peso e la mia grossa critica al governo Meloni, per quello sono più d'accordo con Liberation che con il Financial Times, che come giustamente diceva lei, poi non è proprio una voce neutra, è che il governo Meloni su questi temi strutturali non sta facendo nulla, si contentano di tenere in ordine le proprie finanze pubbliche, di vantarsi e di approfittare il PNRR fatto dai governi precedenti, ma non stanno affrontando nessuno dei grandi temi della crescita italiana, cioè come far ripartire questa maledetta produttività.
Quindi è come se fossimo infilati dentro una trappola appunto della produttività negativa. Professor Saraceno, sono le 11:17 minuti, abbiamo ancora una decina di minuti per continuare questa nostra chiacchierata e dobbiamo ancora guardare due variabili che lei ha preso in considerazione per andare a descrivere un po' lo stato di salute dell'economia italiana. Abbiamo visto il PIL, i prezzi, l'occupazione, adesso la produttività. Ne restano due che in qualche modo vanno a braccetto, il debito da un lato e la gestione del fisco, delle tasse dall'altro. Allora, del debito, la cosa che viene in testa a ciascuno di noi quando si sente parlare del debito pubblico italiano è l'enormità dell'ammontare complessivo. Ora, quanto questa enormità sia un danno per l'intera economia, lo chiedo a lei, professor Saraceno.
Beh, guardi, si può vivere, ancora una volta, è tutto legato poi alla crescita, si può vivere con livelli di debito molto elevati. Ci sono paesi che lo fanno senza grandi problemi, senza essere attenzionati dai mercati, senza che i mercati si inquietino e senza che questo perturbi l'economia, perché i tassi di interesse sono bassi, quindi i pagamenti per interesse sono bassi. Il caso più eclatante di questo è ovviamente il Giappone, che ha un debito superiore al 200% del PIL e che nessuno pensa farà fallimento domani. Quindi il primo mito da sfatare, se vogliamo, è che il debito pubblico abbia una sorta di valore assoluto che non bisogna raggiungere, può anche essere molto elevato.
Certo. E quello in Italia siamo arrivati al 136% del PIL.
Che è molto più basso di quello giapponese, anche molto più alto di quello dei nostri partner europei, ovviamente, ma quindi di per sé il livello del debito non ci dice molto. Cosa ci deve allertare? Quello che ci deve allertare è il fatto se lo Stato riesce o no a generare abbastanza risorse, l'economia riesce a generare abbastanza risorse perché lo Stato possa pagare gli interessi. Cioè se io Stato ogni anno ho abbastanza risorse per pagare gli interessi sul debito, senza ovviamente andare a intaccare tutte le altre spese, la spesa sociale, gli investimenti e via di seguito, allora a questo punto io posso, come diciamo noi in gergo economico, servire il mio debito, cioè pagare il mio debito. Ogni anno trovo qualcuno che se lo ricompra e posso andare avanti per sempre anche con livelli di debito eccessivi. Quindi quello che è molto importante è riuscire a vedere se l'economia cresce abbastanza da poter pagare gli interessi sul debito. E qua è dove l'Italia, appunto, questa scarsa crescita dell'Italia ci pone problemi, perché noi abbiamo un tasso di crescita che è inferiore al tasso di crescita sul debito. Quindi abbiamo una tendenza del debito ad aumentare spontaneamente. E quindi cosa deve fare ogni governo, non solo quello Meloni? Deve agire sul disavanzo, cioè se io non posso avere una dinamica del debito che diminuisce da solo, l'unico modo per farlo diminuire è aumentare le tasse e ridurre la spesa. E questo ovviamente va a nutrire il circolo vizioso di cui parlavamo prima, perché meno spesa vuol dire meno investimenti, più tasse vuol dire meno investimenti per le imprese, meno potere d'acquisto per i consumatori e quindi ancora una volta meno crescita. Bisogna uscire da questo circolo vizioso e riuscire a ritrovare la crescita anche per rendere sostenibile le finanze pubbliche.
Ultima variabile da prendere in considerazione è quella del fisco e quindi la gestione, diciamo così, delle entrate da parte dello Stato, e in qualche modo è collegata ovviamente anche alla gestione delle spese. Da questo punto di vista, come dire, il tema di questi tempi, ignorato pesantemente da alcuni e preso in considerazione come prioritario da altri, è quello della distribuzione del carico fiscale, la tassa patrimoniale oppure la tassa sui più ricchi. In Francia, tra l'altro, dove lei si trova, professor Saraceno, quello è materia quasi quotidiana da qualche settimana, se non mese, a questa parte. Come ne veniamo a capo della questione fiscale, e cioè a dire quella che, soprattutto in una situazione di difficoltà dal punto di vista della gestione delle risorse pubbliche, l'aumento dell'imposizione sulle fasce più ricche della popolazione può essere una questione ordinaria di tipo politico come tante altre, invece qui sembra di andare a toccare santuari inavvicinabili, professor Saraceno.
Beh, su questo ovviamente è quasi più una questione di opinione. Io ovviamente ritengo che ci siano delle distorsioni nella distribuzione del carico fiscale, che fra l'altro non fanno bene all'economia, nel senso che se alcuni si sottraggono all'imposta, ovviamente l'imposta viene aumentata su quelli che non riescono a sottrarsi, e quelli che non riescono a sottrarsi sono le classi medie, sono le piccole e medie imprese, sono esattamente quegli attori che invece uno dovrebbe favorire per far ripartire l'economia. Quindi c'è un problema di efficienza del sistema fiscale che chiaramente oggi non è presente. Quindi questo va risolto qualunque siano le opinioni: si può essere conservatori, progressisti, si può essere per l'uguaglianza o no, ma il sistema oggi non è efficace, perché va a chiedere soldi a chi invece A ne ha di meno e B ne ha bisogno perché l'economia possa ripartire e innestare quel circolo virtuoso di cui parlavamo un minuto fa. Questo è un problema che hanno tutti i paesi. Citava che qui in Francia c'è un dibattito molto acceso sulla tassazione dei super ricchi, che sono 1.500 persone, non stiamo parlando delle piccole e medie imprese, come sembrano dire alcuni commentatori, che praticamente non pagano tasse. Il problema è come fargliele pagare. La tassa Zucman, di cui lei ha accennato, è complicata, nel senso che ci sono dei pro e dei contro su questa cosa specifica, ma il tema di come far contribuire tutti coloro che partecipano della società alla società, questo tema è ineludibile. Le polemiche su chi è ricco e chi non è ricco, se 10.000 o 20.000 euro al mese sono la soglia per la ricchezza, queste le lasciamo ai giornali, perché sono polemiche che valgono per un giorno. Però questo tema della giustizia fiscale è importante, anche perché, me lo lasci dire, senza giustizia fiscale poi a un certo punto il contratto sociale si rompe, nel senso che se io perdo sempre, alla fine prendo il pallone e me ne vado, no? Siamo tutti da bambini. Quindi se non si può non fare nulla per la giustizia fiscale e poi lamentarsi che i partiti populisti, euroscettici e così via, stiano salendo e prendano il potere in un paese dopo l'altro in Europa. Insomma, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, per usare un'espressione che è diventata ormai un po' sessista, giusto?
Sì, forse troppo. Allora, io, professor Saraceno, la cosa che voglio dirle, innanzitutto la ringrazio perché noi, attraverso l'esame di queste singole voci, il prodotto interno lordo, i prezzi, l'occupazione, i salari, la produttività, il debito e il fisco, ci ha aiutato a leggere un po' lo stato di salute dell'economia italiana, ed eravamo partiti da quei riferimenti fatti dal quotidiano Liberation, che parlava appunto di miraggio economico, e quello che si intravede anche in quella prima pagina del quotidiano francese, con una Meloni che sembra uscire dall'ombra, ma nell'ombra comunque in parte è un miraggio economico più che un miracolo economico, e l'esempio che l'Italia dovrebbe costituire in Europa, propagandato da quell'articolo sul Financial Times di un consulente del governo Meloni, lascia il tempo che trova. Però, professore, abbiamo ancora un minuto e mezzo, nel quale le chiedo a questo punto di tirare le fila. Lei in parte ce l'ha già anticipata guardando le singole voci, ma le chiedo un ultimo sforzo di sintesi, per cui come si sentirebbe di concludere un ragionamento sullo stato di salute dell'economia italiana vista attraverso quelle variabili?
Guardi, in un minuto e mezzo, a me la cosa che mi preoccupa di più, che è di Meloni, ma che in realtà è un po' la caratteristica dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni, è che chi ci governa oggi non sembra avere in mente un'idea di paese. Cioè di dire, io voglio che il mio paese, che l'Italia, abbia fra 20 anni questi punti di forza, che basi la propria crescita, la propria produttività, il proprio posto nel mondo su questo settore e non su quest'altro, e quindi poi inizio a lavorare oggi per un obiettivo che so che raggiungerò fra 20 anni. Cioè la miopia, il short term, si dice in inglese, cioè il non guardare al di là dei mesi o dei trimestri dei politici italiani ed europei, devo dire, da questo punto di vista è avvilente. Se noi confrontiamo con la Cina, dove l'orizzonte sono 30-40 anni, la Cina, tutti i punti di forza che la Cina ha oggi, per esempio sulle terre rare, sulle tecnologie nuove, sono tutti i punti di forza che la Cina ha iniziato a costruire alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, cioè 25 anni fa. Ma anche agli Stati Uniti, che con tutte le turbulenze che hanno di quest'ultimo periodo, però hanno delle politiche industriali di lungo periodo. Ecco, quello che manca in Europa e che manca anche in Italia, forse ancora più che nel resto d'Europa, è questa capacità di pianificare il futuro. E senza questa capacità di pianificare il futuro, la crescita non torna e si rimane a 0,7% di crescita, che è considerato un successo.
Grazie professor Saraceno, grazie anche per la sintesi e la completezza del ragionamento. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a lei.
Buona giornata Francesco Saraceno, economista, insegna macroeconomia internazionale ed europea all'Università di Sciences Po a Parigi e alla LUIS di Roma. L'economia italiana attraverso 6 variabili, il PIL, i prezzi, l'occupazione, i salari, il debito, il fisco e la produttività, questo è quello che ha fatto il professor Saraceno. Chiudiamo, ma prima di passare la linea a Ira Rubini, un messaggio importante: ci sono ancora posti disponibili per l'incontro di stasera nel nostro auditorium qui in via Oleario 5 a Milano. Ospiti della serata l'avvocata Ilaria Ramoni e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. Ma è più cosa vostra: come spezzare le radici del patriarcato e della violenza maschile, a partire dal libro che hanno appena pubblicato. Ragioneremo su questi temi, lo faremo insieme anche a Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare, e al sottoscritto. Stasera, a partire dalle 19:30, auditorium di Radio Popolare qui in via Olearo 5 a Milano. L'ingresso è gratuito, dovete soltanto prenotarvi a questo indirizzo mail: prenotazioni@radiopopolare.it. Ripeto, prenotazioni@radiopopolare.it. Le 11:28 è tutto, la linea adesso passa a Ira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!